Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Marcia indietro di Klinsmann per le affermazioni anti-iraniane. E la Federcalcio USA reinserisce la bandiera iraniana con l'emblema sui propri canali social. E domenica decine di coloni hanno invaso la moschea di Al-Aqsa. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, lunedì il 28 novembre 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. E il commento di oggi riguarda proprio le relazioni tra Ankara e Washington in Siria. Dopodiché vi invito ad ascoltare un programma che è dedicato all'attualità di oggi. Ed ora amici passiamo alle notizie. Parlando alla BBC, dopo che l'Iran ha battuto il Gals per 2-0 il 25 novembre, Klinsmann ha detto che Kairos è davvero compatibile con la nazione e anche la cultura iraniana. Ha lottato in Sud America e non è riuscito a qualificarsi con la Colombia e non è riuscito a qualificarsi anche con l'Egitto. Poi è tornato subito prima della Coppa del Mondo per guidare l'Iran, dove ha lavorato già per molto molto tempo, ha detto Klinsmann, aggiungendo: questa è solo una parte della loro cultura e del modo in cui giocano. Poi lavorano l'arbitro. Hai visto la panchina sempre saltare in piedi? Lavorare il quarto ufficiale e il guardaline costantemente nelle loro orecchie, costantemente in faccia. Immediata è stata la risposta di Carlos Queiroz, l'allenatore iraniano che si è scagliato contro Klinsmann. I commenti sulla cultura iraniana, sulla nazionale iraniana e sui miei giocatori sono una vergogna, ha scritto su Twitter. Anche dicendo così, vorremmo inviarti come nostro ospite a venire al nostro National Team Camp, socializzare con i giocatori dell'Iran e imparare da loro sul paese. Il popolo dell'Iran, i poeti e l'arte, l'algebra, tutto il millenario cultura persiana, e ascolta anche dai nostri giocatori quanto amano e rispettano il calcio. In quanto americano-tedesco comprendiamo che il vostro mancato sostegno c'è. Nessun problema, e nonostante le vostre oltraggiose osservazioni alla BBC che cercano di minare i nostri sforzi, sacrifici e capacità, vi promettiamo che non produrremo alcun giudizio sulla vostra cultura, radici e background, e che sarai sempre il benvenuto nella nostra famiglia. Allo stesso tempo vogliamo solo seguire con la massima attenzione Quale sarà la decisione della FIFA in merito alla tua posizione come membro del gruppo di studio tecnico di Qatar 2022? Perché ovviamente ci aspettiamo che tu dimetta prima di visitare il nostro campo. Ora, in risposta alla reazione di Queiroz, Klinsmann ha fatto marcia indietro dicendo di voler contattare l'allenatore della nazionale iraniana per spiegare le sue parole. Klinsmann ha detto che c'erano cose che sono state davvero usate in modo improprio. Provo a chiamarlo e calmare le cose. Non ho mai criticato Carlos e la panchina iraniana. Alcuni hanno anche pensato che avessi criticato l'arbitro perché non aveva nulla a che fare con il loro comportamento in panchina, ha detto Klinsmann. Sui profili social della Nazionale di Calcio degli Stati Uniti è comparso un nuovo tabellone degli incontri del girone del gruppo B ai mondiali di calcio FIFA 2022 in Qatar, con la bandiera iraniana in cui esisteva l'emblema della Repubblica Islamica. La Federcalcio americana, in un atto offensivo, aveva pubblicato sui propri social la bandiera dell'Iran senza il simbolo della Repubblica Islamica. Dopo la diffusione della notizia, la Federcalcio iraniana ha presentato un reclamo ufficiale alla FIFA contro la Federcalcio degli Stati Uniti, opponendosi alla cancellazione dell'emblema della bandiera iraniana in una pubblicazione ufficiale, chiedendo provvedimenti da parte della Federcalcio internazionale. E tra le rigide restrizioni della polizia contro i fedeli musulmani, domenica mattina decine di coloni hanno invaso la moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme occupata. Secondo il Dipartimento per i beni religiosi islamici, nella città santa decine di coloni sono entrati nella moschea in diversi gruppi attraverso la porta Maghariba e ne hanno visitato i cortili sotto stretta sorveglianza della polizia. Durante il loro tour nel luogo sacro islamico, i coloni hanno ricevuto lezioni dai rabbini sul presunto monte del tempio. Alcuni di loro hanno recitato preghiere. Nel frattempo, la polizia israeliana ha imposto restrizioni di movimento ed ingresso ai fedeli musulmani e alle entrate e ai cancelli della moschea di Al-Aqsa. La moschea è esposta all'invasione quotidiana da parte dei coloni e delle forze di polizia al mattino e al pomeriggio, tranne il venerdì e il sabato. La polizia israeliana chiude la porta di Al-Maghariba utilizzata dagli ebrei per entrare nella moschea alle 10:30, dopo che i coloni hanno completato i loro tour mattutini nel luogo sacro. Più tardi nel pomeriggio lo stesso cancello viene riaperto per le visite serali dei coloni. E l'atleta iraniana Shahrbanu Dawaninejad ha vinto ieri la medaglia d'oro nel 26esimo campionato mondiale militare di taekwondo tenutosi a Teheran. Il video mostra l'atleta mentre festeggia la vittoria con la prosternazione di ringraziamento a Dio sulla bandiera della Repubblica Islamica dell'Iran. Sulla propria pagina Dawaninejad ha poi scritto: Dio ti ringrazio migliaia di volte. Le buone relazioni tra Russia e Turchia consentono ai due paesi di risolvere le divergenze sulla Siria attraverso i negoziati, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista al programma Mosca citato da ANSA. Infatti abbiamo delle differenze con la Turchia sulla Siria, ha detto il portavoce del Cremlino. Tuttavia il livello delle nostre relazioni e la saggezza politica ci permettono di risolvere tutti questi disaccordi non attraverso lo scontro ma attraverso negoziati intensi, anche se lunghi, ma pur sempre negoziati. Ha osservato che questo livello di comprensione e rispetto reciproco è davvero una buona base per discutere anche di situazioni così difficili, ha spiegato Peskov. Najib al-Rubati, il sottosegretario del ministro della salute pubblica dello Yemen, afferma che più di 80 neonati perdono la vita ogni giorno perché il paese non dispone delle attrezzature mediche necessarie a causa della guerra saudita. Circa il 39% dei bambini nascono prematuri, il che mostra un aumento significativo rispetto al periodo precedente l'inizio della guerra. Il funzionario ha affermato che l'uso di armi proibite è uno dei motivi alla base della tendenza in crescita, aggiunto che diverse organizzazioni per i diritti umani hanno già riconosciuto e condannato i sauditi per l'uso di tali armi. I centri medici yemeniti hanno bisogno di circa 2.000 incubatori, ha affermato, osservando che finora sono stati forniti 632 incubatori. Da quando ha avviato la guerra con il sostegno di Washington nel marzo 2015, la coalizione guidata dai sauditi ha utilizzato armi vietate a livello internazionale, comprese le bombe a grappolo di fabbricazione statunitense, per colpire le aree residenziali, secondo il cluster Munition Monitor. L'emittente inglese BBC ha dichiarato che uno dei suoi giornalisti in Cina, che stava seguendo le proteste a Shanghai contro la politica cinese, è stato arrestato e picchiato dalla polizia. La BBC è molto preoccupata per il trattamento del nostro giornalista Ed Lawrence, che è stato arrestato e ammanettato mentre copriva le proteste a Shanghai, ha detto un portavoce del gruppo in una dichiarazione. Il reporter ha affermato di essere stato picchiato e colpito dalla polizia mentre lavorava come giornalista accreditato nel paese. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Lo scontro Ankara-Washington. L'inviato speciale americano Nicholas Granger ha affermato che gli attacchi aerei della Turchia contro le postazioni dei militari curdi in nord-est della Siria metterebbe a rischio anche le forze statunitensi che si trovano illegalmente nel paese arabo. L'ultima ondata di bombardamenti di Ankara oltre il confine meridionale è ufficialmente la conseguenza dell'attentato terroristico avvenuto lo scorso 13 novembre a Istanbul e che le autorità turche hanno subito attribuito alle PKK e al suo omologo siriano, Unità di Protezione Popolare. È stato il presidente turco ad autorizzare i bombardamenti contro le postazioni curde nel nord dell'Iraq e nel nord della Siria, mentre l'esercito turco ammassava truppe lungo il confine in visita di un'operazione di terra che lo stesso Erdogan ha rivendicato esplicitamente. Presto li eradicheremo con i nostri carri armati, la nostra artiglieria e i nostri soldati. Il leader turco ha inoltre lasciato intendere che a breve potrebbe seguire un intervento di terra nelle aree controllate dai curdi nel nord-est della Siria. Se ciò dovesse accadere, si tratterebbe della quarta operazione di terra turca condotta in Siria dall'inizio del conflitto in questo paese. Il bombardamento delle forze di Ankara in Siria ha colpito una base delle forze democratiche siriane in una località che ospita il contingente militare americano stanziato illegalmente in Siria. La partnership curdo-americana aveva da subito incontrato l'ostilità della Turchia, avvelenando i rapporti con gli Stati Uniti e gli altri alleati NATO. Erdogan accusa Washington di utilizzare i curdi per condurre operazioni di destabilizzazione in Turchia. Infatti, dopo l'attentato a Istanbul, vari membri del governo turco e lo stesso Erdogan avevano denunciato il sostegno americano ai militari curdi. Il ministro dell'interno, Soylu, aveva addirittura paragonato l'espansione di cordoglio dell'ambasciata USA per le vittime dell'attentato al ritorno dell'assassino sul luogo del delitto. Lo stesso leader turco è intervenuto in TV dopo aver annunciato il probabile impegno di truppe di terra di Ankara in Siria. Ha avvertito che il suo governo conosce molto bene chi protegge, arma e incoraggia questi terroristi. L'era dei pericolosi ciarlatani.
Dopo aver perso la sua bussola morale e spirituale, l'umanità occidentale difficilmente potrà evitare la rovina se continuerà a seguire i pericolosi ciarlatani. Elon Musk, l'elefante terribile di spicco dell'asset globalista, non smette mai di stupire. Al centro del business forum del G20 in Indonesia, spinto da nessun motivo apparente legato al raduno, ha dichiarato che forse troveremo civiltà aliene e scopriremo civiltà che esistevano milioni di anni fa. Il bizzarro annuncio è stato pronunciato in un'atmosfera adeguatamente mistica, inclusa una coppa di cristallo occulta situata in primo piano, con Musk seduto al buio con indosso una tradizionale camicia batik indonesiana e circondato da candele, mentre offriva una visione per il futuro che, oltre agli alieni, includevano anche tunnel profondi e turismo missilistico. Non c'è traccia di nessuno dei presenti che abbia posto a Musk l'ovvia domanda: cosa lo qualifica per speculare su questi argomenti? Ci sono scarse informazioni sull'istruzione e sui risultati di Musk. Se escludiamo il fatto ampiamente noto del suo arricchimento improvviso, inspiegabile e spettacolare, alla pari di simili storie di successo che coinvolgono l'emergere di magnati dal nulla negli anni 90 della Russia, gli scarsi dati biografici disponibili su Mosca includono bocconcini di genio in erba, come la creazione di un videogioco alla tenera età di 12 anni. Per quanto riguarda l'istruzione vera e propria, si dice che nel 1997 Musk abbia ricevuto la laurea in fisica ed economia. L'eclettico studioso Musk si iscrisse successivamente a Stanford per proseguire gli studi universitari in fisica, che abbandonò dopo soli 2 giorni di residenza perché sentiva che l'internet aveva molto più potenziale per cambiare la società rispetto al lavoro in fisica. Inutile dire che Elon Musk non è il nostro unico contemporaneo di spicco in questi giorni, che sta usando strategicamente fama e denaro per cambiare la società. Il famigerato Bill Gates è un altro esempio, ben noto a livello di competenza. La somiglianza tra questi due sono sorprendenti. Come Musk, Gates non ha alcuna istruzione o esperienza significativa in qualsiasi cosa. È semplicemente quello che in America era conosciuto con disprezzo come un abbandono scolastico. Come Musk, anche Gates ha armeggiato con la tecnologia informatica fin dalla tenera età, ma non ci sono prove che abbia cercato o acquisito alcuna formazione o conoscenza speciale in qualcosa, che si tratti di medicina, eugenetica, farmacologia o uno qualsiasi degli altri campi che aveva. Ha avuto un impatto critico con le immense quantità di denaro che si sono concentrate sotto il suo controllo. Infatti, a parte il doppio gioco con i suoi soci in affari per vantaggio personale, non si sa che nel corso della sua vita attiva Gates fosse stato particolarmente abile in qualsiasi cosa. Nella società dello spettacolo in cui si è trasformato l'Occidente collettivo, regnano sovrane e le Kim Kardashian e Angelina Jolie e gli affascinanti consumatori di Bill sono troppo disorientati per chiedere di vedere le credenziali, che si tratti di star di Hollywood o ricchi magnati filantropici, tra virgolette, che cercano di riempire il loro vuoto interiore dedicandosi alla pericolosa ricerca dell'ingegneria sociale. Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99 @gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. Il concetto di autorità nel suo ampio spettro, che va dal politico all'accademico, nella società neoliberalista occidentale è completamente crollato. Fama a buon mercato e denaro abbondante in quella società sono qualifiche sufficienti per pontificare su qualsiasi argomento. Mentre un nessun denaroso come Bill Gates corrompe le istituzioni per sostenere le sue sciocchezze ignoranti, uno specialista medico rispettato e rinomato come il dottor Peter McCullough è perseguitato e la sua licenza è stata revocata per essersi rifiutato di violare l'etica professionale e piegare il ginocchio a un enormemente ricco ciarlatano. La triste realtà delle società occidentali è che su una questione politica dopo l'altra il tono è dato e la narrazione modellata da ciarlatani, autorità fasulle autoproclamatesi, truffatori e impostori del genere di Musk e Gates, di cui ogni parola è avidamente assorbita da un pubblico sproveduto e imbrogliato. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.